Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, ecco, iniziamo questo nuovo anno con questa liturgia di ringraziamento, di lode, di amore al Padre per le meraviglie, i prodigi che ha fatto in Maria, perché in lei lui stesso si è fatto uomo. Maria oggi, in questo ultimo giorno della ottava di Natale, la celebriamo nella sua maternità divina e iniziamo così un nuovo anno. Noi quest'anno la iniziamo proprio in notturna, nelle prime ore di questo anno. È un anno particolare anche per il mio sacerdozio. In questo anno compirò i 25 anni dell'ordinazione e oggi il Signore ha voluto pure che Sabrina mi ha portato la casula della mia prima messa, quindi poi anche un regalo il Signore che mi fa particolare a me, perché io da anni sognavo la messa, l'adorazione prolungata al primo dell'anno, perché è più bello. Non perché noi, come vi dicevo prima, non perché noi disdegniamo, perché c'è qualcosa di più bello, di più grande, no? Che ci riempie il cuore e ce lo riempie con qualcosa che non è come le bollicine dello spumante che se ne vanno via e poi ti rimane svuoto, ma qualcosa che ti riempie il cuore, ti lascia una scia di dolcezza, di tenerezza, di speranza, no? In questo mondo che vive di speranza, no? La nostra speranza non è una utopia, la nostra speranza non è un'astrazione, la nostra speranza si è fatta carne, è Gesù. E oggi Maria vuole farci questo regalo, darci, regalarci, consegnarci Gesù, perché le nostre mani possano essere degne di riceverlo, perché il nostro cuore possa essere degno di accoglierlo, perché la nostra anima possa essere degna di ospitarlo, e perché tutto noi stessi possa essere degno di offrirsi con Lui in questo nostro sacrificio liturgico, in questa nostra Eucaristia. Riconosciamo con umiltà i nostri peccati e chiediamo allo Spirito Santo che ci renda degni di questo sacrificio che celebriamo.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo
spirito. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Eccoci all'omelia, in questa solennità con la quale vogliamo iniziare questo anno nuovo, di Maria, Madre di Dio. Prima di tutto una parola su questo titolo mariano che i padri nei primi secoli hanno dato a Maria. Maria, Madre di Dio, Theotokos. E perché hanno voluto sancire dogmaticamente questa verità di Maria? Non si tratta di un volere esaltare la Vergine semplicemente, non si tratta di voler semplicemente dare un omaggio alla Vergine Maria,
perché devoti, perché l'amiamo, perché ci piace vederla esaltata. No, non si tratta. Certamente anche questo, ma il motivo per cui la Chiesa ha voluto dare solennemente questa definizione, questo titolo, questa prerogativa di Maria, Madre di Dio, è per salvare Gesù. Perché Maria ha avuto anche questa... Scusate, potete aprire un po' la porta? Perché... È per salvare la verità del figlio, salvare la verità del figlio. Maria ha ricevuto anche questa missione dal Padre, custodire l'integrità del figlio. Vedete, nei primi secoli, subito, ieri mi sembra, nella liturgia abbiamo parlato come subito nella Chiesa, insieme alla verità, ci sono stati nella Chiesa stessa i seminatori di menzogne, i seminatori di errore, che per portarsi di persone attorno a sé, per primeggiare, hanno cominciato a predicare un Vangelo diverso da quello degli Apostoli. E così uno dei primi errori fondamentali con i quali se la dovette vedere la Chiesa dei nostri primi tempi fu il pensiero che Cristo fosse semplicemente un uomo santo, un uomo di Dio, un uomo nel quale Dio era stato ospitato, diciamo, un uomo inabitato dalla presenza di Dio, un uomo nel quale il Dio aveva potuto fare grandi cose, ma rimaneva pur sempre un uomo. Ecco allora la Chiesa che si ribella a questa falsità e afferma con chiarezza, con forza, che questo Gesù non è semplicemente un uomo, ma è figlio di Dio, ed è Dio con il Padre e con il Padre e lo Spirito Santo. In Lui abita corporalmente la pienezza della divinità. È per questo che la Chiesa ci ha tenuto a sancire dogmaticamente che Maria è madre di Dio, è vergine prima del parto, durante il parto e dopo il parto, perché fosse salvaguardata l'identità del figlio. Quindi non si tratta di semplice sentimentalismo o devozionismo, si tratta di difesa della teologia, della verità del figlio, che è Dio con il Padre e lo Spirito Santo. D'altra parte, una anche degli errori che hanno circolato nei primi tempi della Chiesa era anche il contrario, che cioè Cristo fosse solamente Dio, o meglio, fosse esclusivamente Dio e non fosse veramente uomo. E allora contro queste due verità si erge la voce di Maria attraverso la Chiesa. Ed è Maria proprio che attraverso la Chiesa ci dice: no, guardate, a coloro che pensavano che fosse solo uomo, Maria dice: vi sbagliate, perché l'ho concepito per opera dello Spirito Santo. Io non ho conosciuto e non conosco uomo, ed è lo Spirito Santo che mi ha resa feconda di lui. E sono vergine prima, sono vergine durante, sono vergine dopo il parto, perché colui che ha fatto tutto poteva benissimo, nella sua onnipotenza, lasciarmi vergine anche fisicamente, perché in pieno possesso di tutte le prerogative divine. A coloro invece che dicevano e affermavano stoltamente che lui fosse solamente, esclusivamente Dio, lei dirà: no, no, attraverso la Chiesa e Maria che ci dice: guardate, vi sbagliate, perché è mio figlio, è vero mio figlio, l'ho visto, l'ho sentito crescere in me, l'ho sentito mentre cresceva, mentre faceva le capriole nel mio seno, l'ho partorito io, ed è veramente uomo, E Maria custodisce quindi l'integrità della identità del suo figlio. Ed è questa anche la missione che ha ricevuto la Chiesa, perché la Chiesa estende a tutti i tempi e a ogni uomo le prerogative di Maria, estende la maternità di Maria, estende la missione di Maria. Maria è madre di Dio e ha partorito il Verbo incarnato, il capo del corpo mistico del Cristo, e la Chiesa partorisce i membri di questo corpo. Non si può partorire, dicono i padri, la testa senza partorire il corpo. E così la Chiesa, insieme con Maria, è la madre del corpo di Cristo, testa e capo. E allora la nostra devozione a Maria, il nostro amore a Maria, il nostro legame a Maria ha un criterio di veridicità che consiste nel nostro senso di appartenenza, nel nostro legame affettivo ed effettivo alla Chiesa. Non si può essere devoti della Vergine Santa senza un legame affettivo e effettivo alla Chiesa, ma non alla Chiesa astratta, perché purtroppo tanti cristiani si fermano a un concetto astratto di Chiesa e rimangono e rimanendo nel vago poi si permettono di vivere senza che ci sia effettivamente un legame affettivo e un legame effettivo alla Chiesa, no. Perché magari c'è un legame con un gruppo, un legame con un movimento, un legame con una famiglia religiosa, ma non si ha ben chiaro il senso di appartenenza alla Chiesa. È lì che noi viviamo veramente la nostra devozione a Maria. I figli devoti di Maria sono figli devoti della Chiesa, che hanno un legame affettivo e effettivo con la Chiesa nella sua realtà parrocchiale, diocesana, nella sua realtà dei sinodi, dei consigli episcopali, nella sua realtà della Curia Romana, nella sua realtà del Santo Padre. E quanto più noi ci sentiamo legati a questa realtà, quanto più possiamo dirci anche mariani. Perché? Perché qual è stata la missione di Maria? Madre di Dio, cioè, certamente non è madre di Dio nella sua divinità, non è madre della divinità, è madre del Dio umanato, perché il Dio umanato, il Verbo incarnato, ha voluto avere una mamma per essere, per vivere l'esperienza piena di un uomo, e quindi ha voluto qualcuno che lo educasse, che gli insegnasse a essere uomo, come la missione di ogni genitore, insegnare ai propri figli a crescere. E lui a Nazareth, in questi giorni nella liturgia, lo abbiamo visto ripetutamente anche un po' anche nella liturgia di oggi, l'abbiamo visto come cresceva, stava loro sottomesso. E Maria, ci dice in particolare la liturgia di oggi, custodiva nel suo cuore tutto questo. Pensate, lei che sapeva che questo bambino era Dio, e lei lo educava, lei gli ha insegnato a parlare, lei gli ha insegnato a leggere la scrittura, lei gli ha insegnato a essere uomo, nella missione di ogni mamma. E questa missione che ha ricevuto nel figlio, questa missione che ha ricevuto nei confronti del figlio, che è il capo del corpo mistico, l'ha ricevuta anche nei confronti di tutti i membri del corpo mistico che siamo noi. Maria ha ricevuto la missione di educarci. Come ha educato il figlio di Dio a essere uomo, ha ricevuto la missione di educare noi uomini a essere figli di Dio. E questa missione materna di Maria l'ha ricevuta nel secondo parto, doloroso questa volta. Il primo parto è stato un mare di luce, un mare di gioia, un mare di tenerezza e di gaudio lì nella grotta di Betlemme, dove ha fasciato d'amore il suo figlio primogenito. Ma c'erano gli altri figli di Gesù, gli altri figli di Maria. Gli altri figli di Maria li ha partoriti lì, sotto la croce. quando il figlio più bello, il figlio benedetto, il più bello tra i figli degli uomini, dissanguato, sputacchiato, umiliato, nudo, vilipeso, crocifisso, le dirà: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco la tua mamma. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. In quella discepolo c'è ciascuno di noi, in quella casa c'è la Chiesa. E la Chiesa che estende a tutti i tempi, a ogni uomo, questa missione di Maria, educarci a diventare figli di Dio. La missione di Maria che la espleta attraverso la Chiesa nella sua sussistenza concreta di famiglia, perché la parrocchia è una famiglia di famiglie, nella sua concretezza della diocesi, nella sua concretezza sempre più universale. Partendo dalla concretezza concreta della vita di famiglia, la maternità di Maria, la sua missione materna, il suo educarci avviene attraverso i nostri genitori, attraverso i nostri catechisti, attraverso il nostro parroco, attraverso tutti coloro che nella Chiesa hanno un ministero della parola e in particolare attraverso quei sacramenti che riceviamo, che ci nutrono, ci sollevano, ci consolidano e ci danno quell'energia e quella forza di essere non solo a parole ma nella vita veri figli di Dio. E allora, iniziando questo anno guardando Maria come madre di Dio, la riconosciamo come madre nostra, perché lei ha avuto questa missione spirituale nei nostri confronti, è una vera madre nostra. E infine teniamo presente che quanto più una mamma ha sofferto nell'avere un figlio, quanto più l'amore per quel figlio è alto. Maria ha tanto sofferto per ciascuno di noi, un dolore inimmaginabile, una spada che ha trafitto la sua anima perché noi potessimo essere partoriti alla grazia, partoriti alla santità, partoriti alla vita. E quindi oggi noi vogliamo anche affermare un'altra verità, che Maria è nostra madre, sì, ma è nostra madre tenera, è nostra madre affettuosa, è nostra madre buona, che realmente ci vuol bene, realmente ci segue, realmente ci precede nelle necessità della vita, realmente ci affianco e realmente ci ottiene tutte quelle grazie che abbiamo bisogno per essere santi, per essere veri figli di Dio e per poter dire nella verità quello che il Signore Gesù, suo Figlio, ci ha insegnato e rivolgersi al Padre, a Dio, chiamandolo col dolce nome di Padre, Abba.
Siamo giunti al termine, l'inizio di un nuovo anno, ma al termine della nostra messa notturna oggi, che almeno spero, come a me ha riempito il cuore di tanta pace, di tanta gioia, di tanta speranza, lo abbia riempito anche a tutti voi. Adesso concludiamo con la solenne benedizione di inizio dell'anno. Chinate il capo dopo. Il Signore sia con voi. Dio sorgente e principio di ogni benedizione fonda su di voi la sua grazia e vi doni per tutto l'anno vita e salute.
Amen.
Vi custodisca integri nella fede, pazienti nella speranza, perseveranti nella carità.
Amen.
Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti ora e sempre le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.